Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli storti.
Ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte.
Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere.
Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde.
Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo ci parla di due possibilità, di due cammini, il cammino dei giusti e la via degli empi. Ecco, non è che sono due strade molto lontane e molto diverse. E ogni istante possiamo percorrere o l'uno o l'altro cammino, ma non facendo due cose diverse, la stessa cosa. Per cui ogni cosa contiene i due cammini e dipende dallo spirito con cui vivi quella cosa. E abbiamo scelto questo salmo perché oggi vediamo i due cammini che si presentano davanti a Gesù e come davanti a Lui, davanti a ciascuno di noi. Dopo aver compiuto la scelta della sua vita, la scelta che abbiamo visto la volta scorsa, di farsi fratello appunto perché è figlio, oggi gli si presenta due modi di vivere da figlio, nelle situazioni concrete della vita. E sono i due modi che si presentano costantemente a noi, si chiamano le tentazioni che tutti conoscete. E prima di leggerle una piccola ipotesi di lavoro. Supponete che a uno di voi capitasse di riuscire a fare miracoli, di far che le pietre diventino pane, di buttarsi giù dalla Madonnina con atterraggio morbido mentre c'è sotto 200.000 che stanno lì a vedere e voi gliel'avete detto e tutte le telecamere puntate, che Dio vi protegge, che Dio è con voi. E poi dopo, guarda caso, riuscite, senza far nulla di straordinario, avere in mano tutte le banche, tutti i partiti del mondo e a fare finalmente un mondo giusto. Ecco, chi di voi non lo farebbe? Io lo farei subito. Ecco, Gesù tutto questo, quello che per noi sarebbe l'obiettivo, dice no, tutto questo è sbagliato. È il modo sbagliato di vivere il rapporto con le cose, con le persone e con Dio. Quindi è interessante, grazie a Dio noi non riusciamo a farlo più che tanto, ma noi usiamo sistematicamente, ostinatamente come mezzi quello che il Signore ha scartato come tentazioni. Ecco, allora con questa così piccola apertura leggiamo il testo e poi cerchiamo di capirlo.
Il Vangelo di Matteo, capitolo 4, i primi 11 versetti. Leggo. Allora Gesù fu portato su dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. Ma Gesù gli rispose: Sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé, sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria, e gli disse: Tutte queste cose io ti darò, se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: Vattene, Satana. Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si accostarono e lo servivano.
Ecco, questo brano ci parla delle tentazioni di Gesù, che ha compiuto la sua scelta. E compiere le scelte giuste non è neanche difficile. Il difficile è portarle avanti. Volere il bene è facilissimo, tutti vogliamo il bene. Portarlo avanti è lì che ti si presenta le difficoltà. Le difficoltà di un certo tipo molto semplice, che non ce la fai, di fiducia, e le difficoltà anche di capire come portarlo avanti. E Gesù le sperimenta come noi. E le difficoltà sono rappresentate dal modo naturale di pensare, cioè non è nulla di diabolico, non pare. È un modo molto umano di pensare. E queste tre tentazioni di Gesù rispondono alle tentazioni che ha avuto Israele nel deserto, alle tentazioni che ha la Chiesa, vedremo le tentazioni che abbiamo ciascuno di noi. E riguardano in concreto la prima tentazione è quello di un messianismo politico, economico, scusate, la prima. Cioè pensare che la salvezza sia lo star bene. Va bene, se stai bene poi muori scoppiando di salute, ma ti rimane il problema cos'è la vita. Cioè scambiare la vita con le cose che hai. La seconda tentazione è quella del messianismo religioso. So che la vita non è le cose, la vita è Dio. Ecco, allora, vedere come Dio agisce nella mia vita, quindi avere delle verifiche che Dio è con me, cioè i miracoli. Lui doveva far miracoli e dar dei segni. Che è la tentazione che abbiamo sempre anche noi, diciamo, ma Dio è con me, mi dia la prova. Gesù scarta questa via del miracolo. E la terza tentazione è quella del messianismo politico, che è diabolica, cioè va bene, ti sostituisci tu al male e lo gestisci tu in prima persona. E le tentazioni si inseriscono in fondo nel fatto che l'uomo è definito dalle sue relazioni, e l'uomo in relazione alle cose, per vivere come animale, ha bisogno delle cose. L'uomo ha bisogno delle persone per vivere come persona, per vivere come uomo. Sono le sue relazioni con le persone. E l'uomo ha bisogno anche di Dio, perché appunto è figlio di Dio. Allora in cosa consiste la tentazione? È nel vivere questi bisogni in un modo invece che in un altro. E spiego. Siccome non sono la vita, ma la vita ce l'ho, e la vita ce l'ho nelle mie relazioni con le cose, con le persone e con Dio, cerco di garantirmi la sussistenza e la vita possedendo le cose. Ecco la ricerca, la prima tentazione dell'avere. Possedendo le persone, la ricerca del potere. Possedendo Dio, la ricerca del miracolo. Ora, la via del possesso è la distruzione del mondo, perché Dio è dono. La via del possesso è la via dell'egoismo. distrugge il rapporto con le cose perché la mia vita diventa sacrificata alle cose. Il lavoro, la ricchezza diventa l'idolo, principio di tutte le ingiustizie. Diventa poi dopo nella mia relazione con le persone, se relazione di potere, una relazione di potere non è più una relazione di persone, è la distruzione della persona e il potere. La relazione tra le persone è relazione di libertà e di servizio mutuo. Quindi ho bisogno delle persone e nel possesso della persona distruggo la persona e la mia relazione. Così lo stesso vale con Dio. Il possesso di Dio è il contrario di Dio. Dio è dono, possederlo è ucciderlo. Non hai Dio. Quindi il tentativo del religioso di possedere Dio è il contrario della fede in Dio. E allora in fondo le tentazioni consistono nel fatto di volersi garantire la soddisfazione dei propri bisogni mediante il possesso, l'essere padroni, l'egoismo, invece che mediante lo spirito filiale che è ricevere in dono e donare mediante l'amore. Per cui ogni realtà la possiamo vivere o con lo spirito del possesso, anche nel nostro piccolo, o con lo spirito del dono, e la differenza è tutta qui. Ecco, e come vedete questa tentazione si presenta non solo così ogni tanto a livello generale di scelta, ma addirittura a livello di scelta in ogni azione, che rapporto ho col mio lavoro, che rapporto ho con le persone con cui sto, che rapporto ho con Dio. Vi accorgerete che normalmente è un rapporto di potere, di dominio, di possesso che distrugge voi e l'altro, o che immola voi alle cose, e che non c'entra assolutamente con Dio, ma è una perversione della fede. Cioè non vivi lo spirito del figlio e del fratello. Quello che è la scelta fondamentale. Quindi, come vedete, quando si parla di tentazione di Gesù, non si parla solo di qualcosa capitato al principio, sai, il biglietto d'ingresso, poi una volta che l'hai pagato, entri e visiti tutto. No, è proprio quell'alternativa che si presenta a Gesù in ogni azione che fa. In modo che ogni azione diventi realmente azione del figlio. E quindi azione libera.
Sì, si potrebbe dire appunto che solo a scopo didattico, pedagogico, per istruire noi, sono state sintetizzate, raccolte, articolate nelle tre tentazioni che abbiamo sott'occhio. E tra l'altro, diciamo, sono riportate da Matteo, in un altro ordine da Luca, non da Marco. Proprio perché Marco invece presenta la vita stessa di Gesù, la presenta come attraversata da una tentazione, potremmo dire, strisciante, nel senso che affiora volta a volta, magari anche con la voce del discepolo. Può essere Pietro, ad esempio, che presta la sua voce alla tentazione, no? Passiamo allora all'analisi. Innanzitutto della premessa, versetto primo. Allora Gesù fu portato su dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo.
Ecco, la prima cosa è che lo Spirito Santo che riceviamo nel battesimo, cioè la vita di Dio, l'amore verso il Padre e i fratelli, non è che ci mette in una posizione particolarmente privilegiata. Cioè adesso che hai lo Spirito Santo tu ti sono spuntate le alette, vivi sopra le nuvole e tutto ti andrà bene. No, lo Spirito Santo lo porta nel deserto.
Quindi se si prega lo Spirito Santo, puoi pensare anche che ti porta nel deserto per essere tentato. No, voglio dire, sapere quello che si ottiene facendo una preghiera, seriamente.
E lo Spirito Santo, che è lo Spirito del Figlio, ti porta coi fratelli. Dove sono? Sono nel deserto, sono nel peccato, sono nel male. Che poi i fratelli sono io, cioè ti porta con te stesso. Il deserto è il simbolo della verità, cioè ti porta nella tua verità. Perché la vera lotta non è contro qualcuno, è in me. Il Satana è in me. Sono i miei desideri di avere, di potere, di apparire che governano tutte le mie azioni.
Il divisore, la divisione non è fuori di me, ma dentro di me.
ma la trovo solo nel deserto, perché fino a quando c'è uno vicino a me posso sempre dire è l'altro. Quando sei solo e t'arrabbi, dici ma con chi me la prendo? E allora capisci che c'è intera aggressività. Così il deserto è quel luogo di verità e dove l'uomo, ed è per questo che si rifugia dal deserto, cioè si fugge da sé. Fuggire da sé, poi dopo non puoi trovare più niente. Chi trovi se non ci sei più tu? Quindi bisogna sapere fare il deserto, il silenzio, andare nella verità e non aver paura della verità, che non ce l'abbiamo, la cerchiamo appunto. E il deserto è il luogo della ricerca, del cammino, e la trovi sempre mista, cioè non è mai quella verità che trovi, e trovi il diavolo. E beh, è vero anche lui, cioè trovi il divisore, la scissione, il male, è benissimo, è proprio lì che mi porta lo spirito, a vivere questa realtà con lo spirito del figlio. Non so se mi spiego, perché noi pensiamo che il battesimo, la vita spirituale sia qualcosa di privilegiato, ecco, e invece no, esattamente il contrario, ti porta nella realtà. E chi va tanto su nuvolette e con tanti bei sentimenti e sospiri, dico cambia mestiere, se preghi o bestemmi cambia poco, è uguale. Perché se realmente è lo Spirito Santo, altro che sospiri, ti porta nella realtà, e nella tentazione, nella prova, nel dubbio, nella difficoltà di discernere, di decidere, nella lotta, mica negli svolazzamenti. Quindi è interessante questo spirito che ti porta nel deserto per essere tentato. Il fine è per essere tentato. È interessante la tentazione, perché la parola tentare in greco è peirazo, deriva dalla parola che indica punta, che passa attraverso. E la tentazione è un passare attraverso. Bisogna passarci per andare di là. Come Israele ha attraversato il deserto per raggiungere la terra promessa, così devo passare attraverso lo spessore di male che è in me per raggiungere la verità di Dio che è in me. E la stessa parola peirazo è la radice di esperienza, esperto, perito, col pericolo di perire. Proprio l'uomo è attraverso la tentazione che passa oltre il male, che diventa esperto, che fa esperienza, diventa perito, però ha anche il pericolo di perire. È il luogo tipico della vita umana. E la tentazione ce l'ha chi ha fatto la scelta giusta. Per cui se siete tentati, ringraziate Dio. Vuol dire che avete fatto qualcosa di giusto. Se uno sta uccidendo ed è tentato di smettere, non si chiama tentazione quella, buona ispirazione. Quindi le tentazioni sono proprio tipiche della scelta del bene. Lo dico perché noi in genere ci meravigliamo e diciamo ma come mai il male mi riesce bene e senza difficoltà, il bene mi riesce male con difficoltà. È proprio così. Vuol dire che stai scegliendo il bene. E ritengo che la più grossa tentazione nostra oggi è aver paura della tentazione. Come se non ci dovesse essere. No, c'è. Anzi, addirittura, Giacomo 1,2 dice «Considerate perfetta letizia, fratelli miei, quando subite ogni sorta di prove», eccetera. Così la prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 6, dice «Siate ricolmi di gioia, anche se dovete soffrire». C'è anche l'oro, 6 volte lo si purifica nel fuoco, così anche voi, state tranquilli. E quando gli apostoli hanno la prima persecuzione negli Atti degli Apostoli, 5,41, si dice «Uscirono lieti dal Sinedrio perché erano stati bastonati per Cristo». Cioè, interessante che per loro la prova, non perché sono masochisti, diventa gioia, diventa la prova che hanno fatto la scelta giusta. E anche la tentazione è chiamata qualche volta nel Nuovo Testamento paideia, cioè educazione del figlio. Cioè, è proprio la prova che ci fa figli. Cioè, ci fa vivere la fiducia nel Padre. Ecco. Mi sembra già importante questo primo versetto, cioè cominciare a considerare la prova e la tentazione come un luogo bello in cui, appunto, se uno sceglie il bene si scontra col male, solo se sceglie il male non si scontra col male. E non con un male vago, coi mulini a vento che sono chissà dove, no, no, col male che è dentro di me come dentro tutti, col divisore.
L'importanza di questo primo versetto è rilevabile proprio dal fatto che solitamente si scivola via, cioè si dice va bene, dunque, prima di incominciare ha avuto questo periodo un po' di crisi, mettila così. E invece no, il soggetto della tentazione, della prova, è lo Spirito Santo, cioè lo Spirito stesso di Dio. Ma molte altre cose si potrebbero dire sulla tentazione. Una cosa ancora afferro, cioè il fatto che la tentazione perlomeno mi dice che, come dire, sono al bivio. Uno che avesse già imboccato una o l'altra strada non ha la tentazione. Sono nella possibilità di scelta. Ecco, la tentazione costringe anche a fare chiarezza, a far verità. Ecco, per cui sì, si dice liberaci dal male, non dalla tentazione. Nella tentazione ci aiuti il Signore a scegliere giusto. Questo è il punto. Secondo versetto. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame.
Grazie, ecco. Sì. Ecco, questo digiuno di 40 giorni si aggiunge anche a 40 notti, perché anche il Ramadan è 40 giorni, ma non 40 notti. Di notte si mangia e si usa, e che è già serio anche questo digiuno. Ecco, questo digiuno di 40 giorni e 40 notti richiama quello di Mosè, richiama il cammino di 40 giorni anche di Elia, e richiama i 40 anni del deserto, richiama una generazione, una vita, cioè tutta la vita è lotta, è tentazione. I monaci antichi erano chiamati lottatori, la vita cristiana lotta continua a quei tempi. Ecco, è il digiuno, è interessante il digiuno. Il digiuno è molto significativo di due cose, oggi più che mai. O può essere segno del delirio di onnipotenza, perché io sono indipendente dal cibo, la vita ce l'ho io. E oggi è molto comune questo, no? Oppure è segno che riconosco che il cibo non è la vita è Dio, per cui faccio senza per un po', per indicare che la mia vita non è il cibo, è Dio. Quindi è la relativizzazione del primo bisogno dell'uomo, che è il bisogno di cibo, di vita. La vita non è assoluta. Difatti la perdo. Ciò che è assoluto è il modo di viverla. E difatti il nostro primo male è assolutizzare la nostra vita e cercare di salvarla a tutti i costi. Siccome però la perdiamo, ecco che viviamo tutta una vita disperata nell'egoismo. Quindi il digiuno in questo senso è molto significativo, molto limitato e simbolico. Che la vita non è il cibo, è Dio, per cui il cibo lo mangio tranquillo. So che non è la vita, quindi non ho bisogno né di mangiarlo tutto né di mangiarne niente. Lo ricevo in dono, benedico e ne vivo. Oggi c'è un'assolutizzazione più di quel che pare del cibo, anche in senso opposto, appunto, come controllo sulla vita, ma sono fatti culturali, ecco. Ed ebbe fame. Ecco, la fame è il luogo della tentazione, cioè il bisogno. E l'uomo è fame di cose, è fame di persone, è fame di Dio. Cioè bisogno di relazioni col mondo, con le persone e con Dio, e vive di queste relazioni. Il problema allora è come noi soddisfiamo la nostra fame. C'è un modo filiale di soddisfare le nostre fami, che è quello appunto di chi riceve in dono e dona, in quanto riceve è figlio, in quanto dà è uguale al padre, è adulto. C'è questo modo filiale, oppure c'è il modo feticistico del possedere, è il modo diabolico. Perché Dio non possiede nulla, da tutto, anche se stesso.
Proseguiamo. Sì. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane.
Con la prima tentazione, comincia con la proposta se sei figlio di Dio, e Gesù è figlio di Dio. Allora, per provare che sei figlio di Dio, fai questa, è la cosa più evidente, gli altri vogliono questo, da te fallo, tu puoi farlo, fallo. Faccio notare una cosa, la prima è che tutte le tentazioni sono sempre a fin di bene. Nessuno di noi fa il male perché è male, perché ci pare un bene. Tranne quelle poche volte, o tante, che lo si fa per fragilità, si sa che è male, ma non riesco a far diversamente. Normalmente i gravi errori, e questi non sono gravi errori perché non li vorresti neanche, li fai per fragilità. I gravi errori sono quelli che fai a fin di bene. Dio ce ne liberi. So come le guerre giuste, non finiscono più perché sono giuste. Quindi stare attento quando si agisce a fin di bene, è pericolosissimo. Non bisogna agire a fin di bene, bisogna fare ciò che è bene, non a fin di bene. Anche nell'educazione. È per il tuo bene che faccio, per il tuo bene. È bene o male quel che fai? Questo è il problema. Cioè rispetta la libertà, la verità e tante altre prerogative. Allora sì, se non rispetta questo, fosse anche a fin di bene, è diabolico. Quindi la prima tentazione è interessante, ecco, è a fin di bene come tutte, e riguarda il primo bisogno dell'uomo e quello del pane. Comprendiamo meglio la tentazione sentendo la risposta, però.
Stavo pensando per una cosa rapidissima su questo. No, senza tentare un'applicazione così, un'attualizzazione, all'interno della vita di Gesù, una proposta che praticamente traduce questa domanda, questa suggestione, e certe volte dice il commentatore, dice, viene dai nemici, da persone ostili, avversari, che chiedono a Gesù interventi spettacolari a dimostrazione della sua pretesa messianica. I discepoli, non avversari. I discepoli chiedono che compia questi gesti, per dire, Simone, Pietro, dice, ma fai successo, continua in questo. Ecco, cosa risponde Gesù? Risponde, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Ecco, Gesù parla citando il Deuteronomio 8,2, che riprende da Esodo 16, dove si parla della tentazione della manna. Ed è interessante la risposta, non di solo pane. Cosa vuol dire? Anche di pane, ma anche di parola. Quindi la prima tentazione è la falsa alternativa, o pane o parola, che vuol dire assolutizzare o il pane. No? Il pane è simbolo della vita. O la mia vita o Dio o uomo, o libertà mia o libertà sua. Sono tutte false alternative, perché Dio è sorgente della vita. La sua parola si fa pane, si fa vita. Il problema è ascoltare la parola, il problema prioritario. Non è un'alternativa la parola e la vita. È problema di priorità. Prima la parola, e la parola ti insegna qual è il pane, qual è la vita. Non so se è chiaro. Mentre noi diciamo, sì, la parola di Dio è bella, adesso la vita concreta. Questa è la prima grossa bestemmia, eresia. Se la parola di Dio non c'entra con la vita concreta, Dio non esiste. Quindi la prima cosa è la parola di Dio che ordina la mia vita concreta, il mio pane, il mio modo di rapportarmi alle cose. E noi siamo astuti perché invece di... E ci poniamo il falso problema, o Dio o uomo, o pane o parola, o corpo o spirito. No, vivi spiritualmente il tuo corpo. Vivi la parola di Dio nella tua vita di ogni giorno. C'è proprio quella di dividere ciò che non va diviso, e questa è la prima tentazione. Per cui sì, la religione va benissimo, vado a messa la domenica, vado il lunedì a sentire Matteo, ecco... Ogni mattina faccio il segno di croce, dico il Padre nostro, la sera anche l'esame di coscienza, non so perché, serve come igiene spirituale, si fa tante cose, anche quello, così dopo dormo più pulito.
Si puliscono i denti, si pulisce la coscienza.
Normalmente la religione ha questa funzione, che è molto grave, cioè non c'entra con la vita, ma siccome c'è questa fame anche di Dio, lo lasci lì da parte come qualcosa che non c'entra molto, però almeno sei tranquillo. Invece no, non c'è divisione, e l'uno e l'altro, dove l'uno è principio dell'altro. Il problema è come vivere la parola nel pane, e Gesù sarà la parola fatta pane.
Posso dire al riguardo proprio questa disgiunzione, che è una divisione quindi diabolica, i discepoli la compiono al capitolo 14, quando c'è il racconto del pane che è spezzato. Cioè Gesù ha parlato bene, e allora i discepoli dicono a Gesù: manda a casa la gente, ha ricevuto la parola. E Gesù dice: no, adesso diamo da mangiare. Diamo da mangiare. Parola e pane.
Allora c'è tutta questa prima tentazione che è molto più vasta di quanto pare, o professione, o vita spirituale, o mondo, o chiesa, o... Tutti gli o sono sbagliati. Tutto quel che c'è è vero, il problema è trovare l'ordinamento. E se poni l'assoluto quel che è assoluto, cioè Dio e la sua parola, allora vivi il relativo come relativo, cioè per quello che è, quindi con libertà. Se no assolutizzi il relativo. Per esempio noi oggi assolutizziamo la salute, il benessere, la ricchezza, il sesso, tutto quel che volete, sono i vari idoli. Tutti i vari idoli nascono da questa contrapposizione. E quindi le varie perdite di vita proprio. Bisogna che noi sappiamo leggere proprio sotto le tentazioni i nostri idoli. Oggi quest'idolo del materialismo, in fondo, che diventa assoluto e senza più capacità di leggere la parola che sta dietro, è fortissima.
Versetto quinto, seconda tentazione, forse il vertice. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede.
Ecco, qui come vedete Satana si fa teologo, i teologi possono essere molto satanici, e usa la scrittura, e la usa molto a proposito. Ha visto una cosa, che Gesù risponde alla tentazione con la parola di Dio, e questo è il modulo delle tentazioni, c'è una proposta umana, Gesù risponde con la parola di Dio. Allora Satana dice: ho capito, anch'io adesso lo tenterò con la parola di Dio, e non lo tenta a caso, perché Gesù in fondo ha detto: l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, quindi deve aver fiducia in Dio. E allora gli cita il Salmo 91, che è il Salmo della fiducia. Quindi cita molto a proposito. Ecco, qui allora stiamo attenti che non solo le tentazioni sono a fin di bene, ma possono utilizzare anche infiniti motivi buoni, anche la parola di Dio. Dove sta il male? Ora, il male non sembra così evidente, anche perché è molto comune, anzi, è sempre così. Noi cosa vogliamo da Dio? Vogliamo che faccia quel che gli chiediamo. Se non ce lo fa, diciamo: Dio non mi ascolta. Scusa, perché deve ascoltarti Dio? Sei tu che devi ascoltare Dio, punto primo. Cosa credi di essere Dio? Normalmente tutte le religioni vogliono che Dio ascolti. Per fortuna non ci ascolta, se no poveri noi. Cioè proprio Dio è a servizio, direi, Dio è davvero a servizio dell'uomo, chiaro, ma a servizio dell'uomo in modo divino. Invece noi pensiamo che Dio a noi non interessa, lui interessa le cose che ci dà, le verifiche. Sarebbe come uno che non interessa i genitori, interessa che i genitori gli dà i soldi, gli dà da mangiare, gli dà. Che rapporto è questo? È la perversione del rapporto. A uno non gli interessa che il marito o la moglie, gli interessa le prestazioni che gli dà a tutti i livelli. Che amore è questo? Così noi con Dio abbiamo un culto idolatrico, cioè non ci interessa assolutamente Dio, ci interessa le cose che ci dà, i segni, i miracoli appunto. E questa è la negazione di Dio, perché Dio è amore e dono, e Lui se ci fa dei doni è perché ci interessiamo di Lui, mica delle cose. Allora le sottrae apposta, e allora cessa la nostra religiosità. Ho pregato Dio, non mi ha risposto. E beh, cosa vuoi che ti risponda? È proprio perché è Dio che non ti risponde e vuole che tu ti rivolga a Lui, perché la risposta è che tu possa dialogare con Lui. Cioè la fede è questo rapporto di libertà filiale con Dio. E questo è il vero miracolo, che sono figlio. Non le cose che mi dà Dio, mi ha già dato tutto, mi ha dato il mondo, mi ha dato me stesso, mi dà se stesso, cosa vuoi che ti dia di più? Il problema è capire questo. E c'è una lamentela tremenda di Dio nell'ultimo libro dell'Antico Testamento, Malachia 3,13, dove Dio dice: voi fate una cosa dura contro di me, una cosa dura, si lamenta, e vi domandate che vantaggio abbiamo a servire Dio, che vantaggio abbiamo? Perché l'interesse è il vantaggio che abbiamo, non è Lui, capite? Che è il più grave insulto che facciamo a Dio, perché Dio vale niente, vale la cosa che mi dà. Quindi è la negazione di Dio e dell'uomo che è partner di Dio, questo tipo di religiosità. Ed è comune in tutte le preghiere, provate a pensarci. Se ho pregato, ho sentito un po' di vibrazioni, dico: oh, com'è stato bello, sono stato bravo. Perché? Dio mica è le mie vibrazioni. Dio è Dio. Il fatto che io invece sono stato lì davanti a Lui come figlio, anche sentendo niente, questo è molto grande, vuol dire che mi fido di Lui senza verifiche. Vuol dire che davvero ho fiducia, vuol dire che mi considero figlio e lo considero padre. Ed è interessante questo punto, perché è una tentazione molto sottile, di giocare Dio in modo proprio idolatrico, cioè con le proprie immagini e i propri bisogni. E siccome l'uomo ha bisogno di assoluto, di Dio, e riesce appunto a assolutizzare le sue sensazioni su Dio, cioè diventa l'idolatria. E qui la risposta che dà Gesù è interessante, perché si rifà a Esodo 17,7, dove la tentazione di Massa e Meriba, dove dicono: è Dio in mezzo a noi, sì o no? Dio è una prova. Cioè non credono che Dio è con loro e vogliono le prove. È come uno che vuole sempre le prove dell'affetto e non crede. L'affetto è un dato di fede. O ci credi o più chiedi prove, vuol dire che ci credi di meno, che hai meno esperienza di affetto. È un atto di fede l'amore.
Sì, quel tipo di domanda, se lo sento bene, è proprio un mettere in dubbio quasi l'identità stessa di Dio. Cioè, quello che citava Silvano, Esodo 17,7, Dio è in mezzo a noi, sì o no? È il dubbio circa Dio che si definisce come colui che è, ma è anche o soprattutto colui che è con noi. Dubitare di questo è proprio, come dire, colpire al centro il Signore, no? Pensavo, questa tentazione, io ritengo che sia proprio un po' il vertice, perché è proprio sul piano religioso è il tentativo di possedere Dio. Prima, mettiamola, prima era il possesso, il desiderio, la brama delle cose. Qui è il tentativo di possedere Dio, il tentativo di... quello che si è espresso nell'idolo, nell'idolo che hanno costruito gli ebrei uscendo dall'Egitto, cioè un idolo che è portatile e manipolabile. Dio lo segui, non te lo porti dietro, non te lo trastulli, manipoli tu. È tutta un'altra cosa. Anche se dici quell'idolo rappresentava Dio, ma rappresentava una certa concezione di Dio. Terza tentazione. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto.
Ecco, questa è la terza tentazione, la terza azione dei regni della terra. Al Messia era stato promesso il regno universale, e questa promessa del regno universale del Messia è la promessa della libertà, sarebbe colui che avrebbe liberato tutti i popoli. Ora la grossa tentazione è quella di dire, di prendere il regno non con la libertà. E tra l'altro sotto la parola di re e di regno c'è qualcosa di interessante, perché il re rappresenta Dio sulla terra, perché è l'uomo libero. Israele non doveva avere nessun re perché siamo tutti figli di Dio e liberi. E volere un re che ti governa da re, da superiore, è negare di essere figlio di Dio tu. Quindi è il più grosso peccato. Infatti c'è tutta la critica antimonarchica. Poi se proprio lo volete, tenetevelo. Vi lamenterete e ve lo terrete. Quindi c'è una grossissima critica. E dall'altra parte c'è invece lo sviluppo positivo. Ci sarà un re, siccome ce n'è purtroppo uno e ognuno è peggiore dei suoi padri, che vi libererà. Perché? Perché ognuno di noi è re, è libero. E rinunciare a essere libero è rinunciare alla mia identità di figlio di Dio. Non posso. È il più grave insulto a Dio, che è padre. Ecco, e la libertà è soprattutto nella libertà e nel rapporto con le altre persone. E qui la tentazione del Signore è costruire il regno, il grande regno, attraverso il potere, il dominio sulle persone. Ma questo è il contrario della libertà, il dominio sulle persone. E tra l'altro anche e sotto il concetto di regno mi sembra che è da vedere non solo il concetto di regno come uno stato eccetera, ma anche il regno della libertà, il regno delle relazioni tra le persone, perché l'uomo è come è visto, è nella sua relazione con l'altro, è bisogno dell'altro come è bisogno di cose, noi abbiamo bisogno degli altri. E allora come faccio a soddisfare questo mio bisogno? Controllo l'altro, lo tengo in mio potere, in mio dominio. Ognuno nel suo piccolo. Controllo i figli, i genitori, i fratelli, gli amici, lo sposo, la sposa, nel senso li ho in mano. Questo è distruggere la relazione, la libertà altrui e mia. E questo che c'è a livello interpersonale poi diventa a livello generale proprio nel concetto di regno universale. Ecco, e Gesù ritiene diabolica, vattene Satana. Tra l'altro c'è un piccolo dettaglio, tutte queste cose ti darò se ti prostrandoti mi adorerai. Cioè, Satana è potente. In Luca dice, tutti i regni della terra sono miei, li do a chi voglio. Basta che tu mi adori. Cioè, chi adora il potere lo ottiene. Non occorre essere né buoni né intelligenti, basta adorare il potere, lo ottieni. Stiamo attenti, dobbiamo essere liberi, adorare solo Dio. Poi c'è un potere tipico che libera l'uomo, che non è potere, è l'autorità del servizio. E questo, la relazione di chi è talmente libero da mettersi a servizio dell'altro. Questo è l'unico potere che conosce Dio. È quel potere che Gesù realizzerà sulla croce, dove sarà scritto il re. Lì lui è re di tutto il mondo, perché esercita un potere che libera da tutti i poteri. C'è la libertà di amare, di servire e di donare fino a dar la vita. Quindi contro la tentazione del potere sulle persone, Ecco, Gesù risponde invece col potere di Dio che è il servire le persone, il dar la vita. Ecco, come vedete allora queste tre tentazioni riguardano proprio tutti i nostri ambiti della vita quotidiana, le cose, Dio e le persone.
L'ultimo versetto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servivano.
Ecco. È molto bello anche il finale, che il diavolo perde, se ne va via, e gli angeli servono. E Marco aggiunge, e stava con le bestie, con le fiere selvagge.
E Luca invece dice che se n'è andato via per allora, ma poi è tornato ancora. Perché non è che molli subito la preda, cioè voglio dire, effettivamente era sempre all'angolo.
Sì. Ecco, e che vuol dire? Che il superare le tentazioni vuol dire ricevere il servizio degli angeli. Gli angeli sono i servi di Dio per l'uomo, cioè Dio davvero, quando noi viviamo nel suo spirito, è a nostro servizio. Sì. E nei brani paralleli si aggiunge anche le bestie selvatiche, le fiere, che rappresentano la pace messianica, ma sotto c'è anche un senso profondo. Cosa sono ste bestie? E le bestie le conosciamo bene, sono le nostre fami, i nostri bisogni di cose, di persone, di Dio. Queste possiamo viverle o in modo bestiale, come possesso che sbrana tutto, oppure in modo filiale, allora siamo riconciliati anche con questi bisogni. E questi bisogni li viviamo da figli di Dio, e diventano angeli queste bestie, in qualche misura. Diventano messaggeri di Dio. Cioè il mio bisogno di cose non è semplicemente il mio bisogno di divorare tutto e possedere il più possibile. Può essere il luogo dove vivo perfettamente l'Eucarestia. Ricevo in dono, ringrazio e condivido, come ha fatto Gesù. Così il mio bisogno di Dio non è che cerco di rapire l'eguaglianza con Dio come Adamo. Accetto il dono che Dio mi fa di essere suo figlio e lo ringrazio. Il bisogno che ho di persone non è che prendo le persone e le stritolo perché ne ho bisogno per tenerle in mano, ma sarà un atteggiamento corretto di libertà e di servizio. Per cui gli stessi bisogni che sarebbero delle bestie diventano tranquille, come angeli, messaggeri di Dio. Cioè vivo il divino nella e proprio nelle sue relazioni concrete a un tipo di vita nuova che è quella del figlio.
Testi sussidiari adesso o al termine magari, alla conclusione?
Adesso prima di dimenticare, dai. Facciamo il salmo citato da Satana, 91, come primo testo.
Intendendolo bene, non satanicamente. Poi?
Poi Siracide 2, che è molto bello sul significato della tentazione. Se vuoi servire il Signore, preparati alla prova. Poi Genesi 3, che si vede come avviene la tentazione. E poi vediamo le tre tentazioni di Israele nel deserto che rispondono alle tre di Gesù. La prima è Deuteronomio 8, 2, 4, che risponde a Esodo 6, 2, 8. La tentazione della manna. La seconda è la citazione di Deuteronomio 6,13 che risponde a Esodo 17,1,7 che è la tentazione dell'acqua, cioè dello spirito, della vita di Dio. La terza tentazione è Deuteronomio 6,13. Sì, l'altro è 12. Ah no, ma sono vicini, credo che uno sia 12 e l'altro 13. Adesso.
Vediamo un po'.
16 forse, sì, 16, sì. 16, che risponde a Esodo 32, cioè il vitello d'oro. Ecco, così vedete allora come la storia della tentazione è costante e ha un valore estremamente positivo anche. Perché da lì si passa.
Pausa adesso, un momento di ripresa, di riflessione, poi qualche indicazione circa gli interventi. Guardiamo il testo, scorriamolo ancora, più che con gli occhi, con il cuore, cogliendone le risonanze. Bene, allora, siccome la volta scorsa è stato detto effettivamente non si sentono le domande, non si sentono interventi, quindi si perdono anche delle cose che sono edificanti, senso vero, serio, allora c'è un microfono qui che può circolare alla lunghezza un filo di 15 metri, può essere allora passato a chi vuol fare un intervento. Ecco, non succede niente, uno non deve impressionarsi per il microfono.
Succede tranquillo. L'inconveniente che qualcuno chiacchiera troppo perché gli piace, qualcuno è scoraggiato, quindi chi parla sia breve.
Ecco, la tentazione questa qui, di parlare troppo o di non parlare. Cerchiamo di usarne bene. Coraggio allora, io sono qua col microfono.
È un buon deterrente il microfono, sembra, va bene.
Qualcuno dice che l'abbia fatto apposta, ma non è vero.
No. Io spesso l'attesa della tentazione, la vivo spesso. Al momento però poi di scegliere, la mia scelta perde un po' di spontaneità. Mentre invece io penso che il Signore è bello anche quando ti porta per mano, anche nella scelta. Ecco, vorrei avere un po' una chiarezza.
Sì, ne parleremo andando più avanti. In noi ci sono due spontaneità. Una molto spontanea, che se uno mi pesta il piede, io gliene pesto due. L'altro molto poco spontanea, che è quello di aver pazienza e di comprendere. Quindi c'è una spontaneità spontanea negativa, distruttiva, e una spontaneità poco spontanea che però va educata, e si chiama cultura, educazione, vita spirituale, ed è indispensabile perché questo differenzia l'uomo dall'animale, ma sembra sempre di meno. Cioè che oggi si dice sempre si basa sulla spontaneità, e sì, a me piace suonare spontaneamente, sì. Va bene, suona pure spontaneamente, ma io non ti ascolto. Chi suona spontaneamente magari fa 8 ore al giorno di esercizio al giorno, poi gli viene spontaneo fare quel brano. E questa è la spontaneità vera, cioè frutto di cultura. Se no c'è la regressione a bestiolina, a natura. Dico bestiolina perché l'animale è giusto che sia così, mentre l'uomo per sé non è istinto ma è cultura anche, deve coltivarsi. Ed è importante questa obiezione perché credo è quella fondamentale in genere, perché uno dice io sono fatto così, allora se faccio diverso sono contro la mia natura, no? O contro la mia spontaneità, o contro... Mentre invece proprio c'è in noi una duplice spontaneità, una immediata e negativa, una meno immediata di cui abbiamo il desiderio, ma che va coltivata.
Per cui qualcuno ha detto anche giustamente che la spontaneità è una virtù molto importante che va coltivata. Penso che la prima spontaneità è l'istintività, più che spontaneità. Si equivoca forse sul termine anche, no? Bene, ha visto che funziona per sé, quindi coraggio. Chi c'è? Leva.
Mi piacerebbe che tu chiarissi un momentino quando noi diciamo il Padre Nostro, che diciamo non ci indurre in tentazione. Ossia, allora, sarebbe mettersi in quello stato che di scelta.
A parte il fatto che ci arriveremo poi un giorno o l'altro a commentare anche il Padre Nostro, immediatamente cosa si può dire sulla base di questa sera?
Che Dio ci conduce in tentazione. E la preghiera sarebbe da dire fa che non cadiamo nella tentazione. Cioè la tentazione è inevitabile perché il male c'è e se ti opponi c'è la resistenza. La preghiera sarebbe fa che non cadiamo nella prova, in qualche parte si traduce anche così. È un ebraismo non indurci in tentazione per dire fai che non cadiamo nella tentazione.
Perché se è un po' dubbio, cioè voglio dire dubbio, se magari non è chiaro quello che si dice là nel Padre Nostro, qui è chiarissimo che lo spirito lo portò su nel deserto per essere tentato dal diavolo. Questo è indubitabile, no?
E c'è un per finale proprio, porta lì per.
Bene. E a vantaggio degli altri che sono lontani, che non sentirebbero diversamente.
Grazie. Io volevo chiedere cosa vuol dire se ne andarono lieti per essere stati bastonati gli apostoli. Non so, prima bisogna recitare la litania dei santi per riuscirci, perché la nostra natura, quando c'è qualcosa che ci contraddice, non è che ci scappa da ridere, no? Volevo un po' capire possibilmente bene cosa vuol dire.
È modesta dicendo possibilmente bene.
Sì.
Comunque credo che ci sia anche nei fioretti di San Francesco la perfetta Letizia, si ricorda come finisce? E quando ci passerà nodo a nodo con un nocchieruto bastone, scrivi fratello Leone, ivi è perfetta Letizia. Ma adesso sentiamo.
Ecco, Ebrei 12 dice la stessa cosa che diceva la signora, che ogni correzione sul momento non sembra causa di gioia ma di tristezza. Ebrei 12, 11. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia. E immediatamente prima diceva, figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore. E le correzioni una volta si facevano ai discepoli non con la penna blu e rossa, ma con i lividi rossi e blu, col bastone. Cioè il pedagogo bastonava. E dice, il Signore corregge colui che ama, sferza chiunque riconosce come figlio, e se siete senza bastonature, siete bastardi e non figli. È interessante. Quindi è la prova che si è figli. Quindi non sono contenti di essere bastonati, ma perché così sono figli. E porto un altro esempio, sembra non c'entri, ma ecco, conoscevo un ragazzo che era in affido, che scappò di casa, poi con fatica lo si trova, eccetera, lo portano a casa e poi caro si lamenta, dice, a me non mi hai dato due schiaffi, a tuo figlio li avresti dati.
In quel caso la percezione proprio del contatto fisico, che vuol dire contatto e vicinanza anche affettiva.
Cioè Dio si permette davvero il figlio di provarlo perché è figlio, è sicuro che c'è l'affetto, allora cresci. e dove non siamo sicuri di questo è che abbiamo bisogno di molta più cautela e non si cresce. Quindi sul momento non piace, ecco, c'è davvero una parte da passare. Ecco. Dopo in quel brano è interessante addirittura che si dice, non come ho detto, ma è più interessante in greco, dice «Se ne uscirono lieti per essere stati stimati degni, di essere stati ritenuti indegni per Cristo. L'indegnità era aver ricevuto 40 bastonature, meno una si poteva morire». Cioè, la grande dignità è essere considerato come lui indegno. C'è il grande onore essere come lui disprezzato, ma non perché si desidera essere disprezzati, essere come lui, perché si ama lui.
Sì. Da qualche parte poi negli esercizi di Sant'Ignazio credo che ogni tanto si possa far riferimento, non ci si dica che magari così
siamo in casa dei gesuiti.
Ecco, almeno per quello si dice che proprio un segno grande di umiltà, anzi di amore, un test di amore, è quando si desidera essere come Gesù Cristo, ecco, stimati pazzi, senza darne ragione, e anche soffrire come Lui. Allora c'è un motivo che non è ascetico, è mistico, cioè è un motivo di consonanza, di rassomiglianza, è proprio di parentela, con lui che ha sofferto, ecco. Se vuole essere come lui. Alta voce, altissima, non ci arrivo fin là.
Condivideva sì la condizione umana, ma tutto sommato anche da qui era su. Invece in questo cammino, settimana dopo settimana, mi si sta svelando un Gesù che accetta di mettersi in coda con i peccatori, che accetta di essere posto davanti al Dio di una scelta, un Gesù più uomo. E questa cosa me lo fa diventare più concreto. Sto scoprendo cosa vuol dire, o comunque mi sembra di scoprire cosa vuol dire veramente avere un Gesù fratello nella mia condizione di povertà, fondamentalmente nella mia condizione di morte. E quindi appunto mi sentivo proprio di ringraziare per questo avvicinarmi a questo.
E per chi non ha sentito, diceva che era contento del cammino che ha fatto perché percepisce come il Signore non è qualcuno di lontano, ma realmente è dentro la nostra situazione, è nostro fratello, che passa per le nostre stesse strade, le nostre stesse esperienze.
Io ho notato una frase, i gravi errori sono quelli che fai a fin di bene. Questa frase mi ha sconvolta, vorrei un po' di spiegazione, un po' di esempi, grazie.
Cioè vorrebbe essere ulteriormente sconvolta, vai.
Non la commento, ma lasciamola così com'è, intendendola nel modo più cattivo possibile. E siamo vicini alla realtà. Cioè, anche se voi notate, ciò che dà fastidio a Dio, ciò che impedisce il regno di Dio, non sono i cattivi. È chiarissimo negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 28, quando dicono gli Apostoli ancora in una situazione analoga, quando sono in prigione, è vero che cosa? Che si sono alleati contro di te per fare che cosa? Tutti i nemici, hanno fatto la tua volontà. Quindi tutti i nemici di Dio non fanno altro che fare alla fine il disegno di Dio. Ora invece, chi può opporsi al disegno di Dio non sono i nemici, siamo noi. Noi credenti, noi di Chiesa, che non viviamo lo stile di Cristo. Cioè ciò che nuoce alla Chiesa non è la persecuzione, non è la resistenza del male, ma è la mia connivenza col male. E ciò che nuoce non è che se l'altro gioca contro di me, è l'autorete, che io metto sulla maglia e gioco per l'avversario. Quindi il vero male nel mondo non è che il mondo sia mondo, è che la Chiesa crede di far del bene con gli stessi mezzi. Voglio dire, il vero male è quando noi cerchiamo il potere, l'apparire, per far del bene. Distruggiamo il bene. E diceva un maestro antico, a te dà fastidio un chiodo nel muro? No. Un ago nella camicia? Sì, ecco, così a Dio i giusti, gli stanno come l'ago nella camicia. E il regno di Dio non viene per causa loro, non per causa dei nemici. I nemici lo affrettano, sono i giusti che lo ritardano, cioè siamo noi. Quando manchiamo di discernimento, il che è spesso. E guardate che il problema della fede non è credere che Gesù è Dio, è che è Dio in questo modo. Cioè, quale Dio? Tutti credono che Gesù è Dio, e se non credo che Gesù è Dio, credo che è un altro, ma ha le stesse prerogative e cambia niente. Che invece sia così, è questa la fede cristiana. Per cui molti cristiani, benissimo, potrebbero essere musulmani, potrebbero essere buddisti, potrebbero essere quel che vogliono, cambierebbero semplicemente il
campo
nome.
Campo di imperfezione.
Sì.
Imperfetti anche come musulmani, sì. Imperfetti anche come...
Sì, però cambierebbero soltanto il nome, ma non la sostanza, mentre invece Cristo è una sostanza diversa, è il povero Cristo. È il contrario di tutte le immagini di Dio che hanno tutte le religioni, compresi noi. Per questo è Dio.
No, se comprendo, allora, il discorso davvero è circa il modo con cui, a connessione, attinenza con quanto si domandava poco fa. E cioè, voglio dire che parliamo della Chiesa, si intenda, ciascuno di noi. Non è tanto ciò che si desidera fare, che è bene, è il modo con cui, è il mezzo che si sceglie. Il mezzo è inadeguato. Cioè, il mezzo dovrebbe essere della stessa natura del fine. Dovrebbe essere evangelico. E invece troppe volte ci si accorge, no? Usiamo mezzi che non sono affatto evangelici. Questo lo si fa rendendo magari, cioè tentando di rendere un servizio. Tentando di rendere la testimonianza. Ecco qui l'inganno sottile, no? Finiamo qui? Che non vogliamo esercitare un potere, se no, terza tentazione. Preghiamo assieme. Sì, chiedendo al Signore che non ci faccia cadere nella tentazione. La tentazione ci rafforzi, la tentazione ci consenta di sperimentare il suo aiuto, che è luce ed è energia.